Allora andiamo a cominciare la rassegna stampa di Radio Onda Rossa per quanto riguarda la lettura degli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Andiamo a iniziare con il Corriere della Sera, come sempre diciamo con il Corriere magari daremo più spazio alle notizie che arrivano sul fronte politico interno, poi sugli altri giornali cerchiamo di andare un po' più rapidi. E tante le pagine dedicate a questa crisi che si è aperta ufficialmente stamane, Conte al Quirinale e poi per dimettersi e poi essere reincaricato, ma quando si apre una crisi, come è noto, non si sa mai bene in realtà come poi potrà finire. Tutto lascia supporre che arriveremo a un Conte ter, ma prima bisogna vederlo. Allora, la resistenza di Conte, poi si arrende, oggi al Quirinale per dimettersi. Le voci sulla decisione si sono rincorse per tutta la giornata di ieri. Il Premier si è convinto dopo un giro di telefonate con i leader. Pure lui, diciamo, sfortunato nel senso che dopo aver ottenuto la fiducia al Senato, che cosa gli è capitata come prima grande misura da far votare ai possibili nuovi alleati, nuovi partner di governo? La relazione sulla giustizia di Bonafede, che insomma anche la mamma di Bonafede probabilmente avrebbe qualche difficoltà a digerire, così questo gli è capitato e da qui insomma la decisione di andarsene al Quirinale. Il Premier sa di giocarsi tutto, scrive Monica Guerzoni nella pagina successiva. Ora capiremo se ero io l'obiettivo della crisi, e lancia l'appello europeista. La preoccupazione per le insidie del percorso che porterebbe a un ter, l'incognita delle mosse di Renzi e i sospetti toccano anche PD e 5 Stelle. Poi a pagina 4 Roberto Gressi parla delle tre vite dell'avvocato. Cioè, per ora due, poi lui spera anche la terza. Due colpi formidabili gli hanno garantito forte popolarità: la scelta del lockdown e gli oltre 200 miliardi per l'Italia, passato indenne dalla morsa dei vice di Maio e Salvini, e approdato più europeista che mai all'asse con il PD. Ora vuole tentare la nuova chance, ma la partita è aperta. Per proseguire gli potrà servire anche la medicina amara di riaprire all'odiato Renzi. E poi c'è il capo dello Stato che vuole certezze prima di decidere a chi dare l'incarico. Prima di fronte all'opzione di un Conte ter, chiederà risposte sui numeri, anche sul fatto che il nome sia condiviso dagli alleati. E ci sono i precedenti, il preincarico a Bersani che non andò benissimo il 22 marzo 2013 e quello ben più lontano, stiamo parlando di 33 passa anni fa, quando il 18 novembre 1987 il premier Cossiga congelò le dimissioni del premier Goria, che il 19 riottenne la fiducia. Povero Goria, poi morto giovane. E poi insomma possiamo saltare anche la caccia ai costruttori, le scelte dei partiti, pagine e pagine, insomma non è che ci sia poi molto altro rispetto a quello che è uscito fuori anche nei giorni scorsi. Il centrodestra che non sa bene cosa fare, serve l'unità nazionale, dice Berlusconi, il centrodestra teme la spaccatura. E poi finalmente a pagina 12 si arriva alle altre questioni, e la prima questione ovviamente dopo la politica interna è la pandemia, e la pandemia soprattutto diciamo ragionando anche a livello globale, non solo italiano, continua a essere davvero preoccupante. Ma cominciamo con l'Italia e con l'Europa. Pagina 12, rosso scuro per tre regioni, le zone da quarantena per l'Unione Europea. Sono Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, oltre alla provincia di Bolzano. i test fatti in una settimana ogni 100.000 abitanti, Francesca Basso spiega i 5 colori secondo l'Europa, i parametri comunitari e il sistema adottato in Italia. Diciamo, se venisse applicato domani, questo sistema vedrebbe in rosso scuro appunto le zone italiane che abbiamo detto, praticamente quasi tutta la penisola iberica, con l'unica tutto il Portogallo e quasi tutto lo Stato spagnolo, con l'eccezione delle regioni atlantiche, quindi Euskal Herria, Asturie, Cantabria e Galizia. Per il resto siamo tutto sul rosso scurissimo. Poi buona parte poi la Slovenia, diverse regioni francesi, tutta l'Irlanda, diverse regioni tedesche della Polonia, insomma una situazione piuttosto pesante, ma che poi ci viene raccontata anche dai dati che andremo a leggere fra poco. Prima dei dati però ci sono le vaccinazioni. E il Lazio è la prima regione italiana per percentuale di popolazione vaccinata con entrambi le dosi necessarie. Ovviamente siamo però ancora a livelli bassissimi. E lo 0,40% della popolazione vaccinata con entrambe le dosi è quindi immune. Beh, prima di arrivare a cifre un po' più tonde ce ne vorrà. E sui ritardi dei vaccini, a pagina 14, 15 giorni a Pfizer per mettersi in regola e l'Unione Europea pressa AstraZeneca. Dall'Avvocatura dello Stato partita la diffida per i ritardi. L'azienda farmaceutica annuncia dalla prossima settimana stop ai tagli. Quindi le polemiche sulla Regione Lombardia, a pagina 15, il sospetto dei sindaci, i dati sull'RT erano sbagliati da ottobre, appello alla trasparenza dai comuni capoluogo di centrosinistra, ma i governatori della Lega vanno cambiati i criteri delle zone. Quindi se si comincia a dire che sono i criteri da cambiare e non la modalità con cui sono stati inviati i dati, vuol dire che c'è una coda di paglia lunga un chilometro. L'attacco di Sala, che pure su questo tema diciamo è sempre andato molto cauto, Fontana dice che i dati sono pubblici ma non è così, e sono veri o no? E poi del caso, quello di cui si occupava anche Maria Aiello sulla prima pagina del Messaggero, e ne parla sulla stessa pagina Claudia Voltattorni, che è rimasto chiuso già pronto a denunciare. E i negozi che sono gli stabilimenti che sono rimasti chiusi in Lombardia per questa zona rossa che non sarebbe dovuta essere rossa secondo qualcuno, ma fra Stato e Regione sarà battaglia legale. Poi sempre dalla Lombardia a Montichiari vicino Brescia, questo caso di cronaca che appunto se confermato sarebbe incredibile: farmaci letali ai malati Covid, arrestato un primario, due le vittime, ha agito per liberare risorse ed energie umane, dice il GIP. Il capo del pronto soccorso di Montichiari ovviamente nega ogni addebito mai fatto. Ci sono alcune chat di operatori sanitari che dicono fra di loro: l'ho dovuto fermare per limitare i decessi, questo è pazzo, io mi rifiuto, non ci sta a uccidere persone perché vuole liberare posti. Bah. Speriamo bene. E poi dalle cronache lombarde, che occupano sempre molta parte delle cronache sul Covid in Italia, passiamo alla situazione nel mondo. 100 milioni, scrive Irene Soave, cifra tonda. La marcia del virus, 500.000 casi al giorno, uno su quattro è negli USA. I dati sui decessi continuano ad essere spaventosi. Negli Stati Uniti abbiamo superato quota 420.000, abbiamo superato la quota dei morti in tutta la Seconda Guerra Mondiale. Poi il Brasile a 217 e passa mila e il Messico quasi 150.000, il Regno Unito sta per superare, succederà oggi o domani, i 100.000 decessi e via di questo passo. E sono le cifre ufficiali, insomma, poi quelle reali non osiamo pensare, ma i dati che arrivano, che cominciano ad arrivare dalle varie anagrafi nazionali, chi ce l'ha, sui decessi nel 2020, che è un modo, insomma, non precisissimo ma abbastanza indicativo poi di come sia andata la pandemia, ci danno ci aprono un panorama sconcertante. Si è parlato spesso della Russia, dove per bocca peraltro degli stessi statistici russi il numero delle cifre, il numero dei decessi sarebbe in realtà almeno triplo rispetto a quello ufficiale, ma anche, cioè, un paese vicino a noi come lo Stato spagnolo in realtà dovrebbe incrementare di almeno 20.000 unità almeno il numero dei morti totali. E in tutto questo che succede? In Francia Macron è pronta un terzo lockdown, forse totale, torna la paura ad Hong Kong, dove decine di migliaia di persone sono finite in lockdown. In Inghilterra i casi sono in calo, ma il numero dei morti è salito di oltre il 10%. A Manaus, la capitale dello stato di Amazonas, in Brasile si scavano tombe a pieno regime, solo a gennaio 3.000 morti. E poi si va negli Stati Uniti, nella pagina successiva, e si parla, e il Corriere parla di e con Anthony Fauci, infettivologo ufficiale della Casa Bianca da credo più di 30 anni, perché mi pare che abbia cominciato la sua carriera con Bush padre addirittura. Fauci e il suo anno alla Casa Bianca per loro era una puzzola al picnic. Beh, simpatica questa immagine. Le confessioni dell'infettivologo su Trump e lo staff, quando sai contraddire il presidente, iniziarono i problemi. Il presidente mi chiamò un paio di volte perché non cerchi di essere più ottimista, e poi, insomma, diciamo, questa è stata la falsa riga delle relazioni con l'inquilino della Casa Bianca. A proposito di inquilino della Casa Bianca, a pagina 21 il tribunale di Facebook. Quante volte abbiamo usato questa espressione magari per sorridere, invece l'hanno fatto veramente. I 20 giudici supremi, scrive Massimo Gaggi, che decidono se ridare la parola a Trump, un'authority creata da Facebook ma indipendente. Il suo potere è enorme, insomma, una specie di corte suprema di Facebook, che dovrà decidere su Trump, immaginiamo anche su altri casi similari. Viene un po' da sorridere, ma la questione, insomma, è molto importante e non finirà certo con l'addio, speriamo, definitivo di Donald Trump. Poi i 5 anni che ci separano dal rapimento e dall'omicidio di Giulio Regeni, 5 anni senza Giulia, a pagina 20, la madre di Regeni: dal 2016 abbiamo sentito tante frasi vuote e bugie, l'inchiesta non si ferma, scrive Giovanni Bianconi, PM ancora sulle tracce di altri 13 complici. Poi che cos'altro? Esce il libro dell'ex presidente dell'ANM Luca Palamara, insieme a Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, diciamo l'uno più simpatico dell'altro. E dopodiché si prospetta interessante. In un libro, l'accusa di Palamara: il mio sistema, tutti partecipavano. L'ex presidente dell'ANM radiato dalla magistratura, nel volume di Sallusti. E poi chiudiamo la lettura della edizione nazionale del Corriere della Sera con l'economia, le relazioni sino-americane. Pechino apre il fronte con Biden. Leggiamo a pagina 30. Stati Uniti, ora basta. Arroganze. Il leader cinese Xi Jinping a Davos. La presidente della BCE Lagarde chiede azioni concrete contro il concrete per il clima. E poi lo scenario lo illustra Federico Fubini. La dottrina Xi Jinping: non si tornerà più indietro, e traccia il progetto Cina. È interessante notare come, diciamo, il Corriere della Sera dia questa lettura sulle relazioni sino-statunitensi, definendole insomma abbastanza travagliate. E Confindustria, che invece obbedisce evidentemente, diciamo, altre necessità, come abbiamo visto nel corso della lettura delle prime pagine, è molto più possibilista, anzi annuncia aperture di credito fra il vecchio leader cinese e il nuovo, anche se non a livello anagrafico, presidente statunitense Biden. Un po', diciamo, un po' è l'ottimismo della volontà, un po' è la necessità per Confindustria di tenere i piedi in tutte le scarpe possibili. E a proposito di Confindustria, passiamo alla lettura del manifesto. Le prime pagine ovviamente sono dedicate alla politica interna. Di nuovo, rispetto al Corriere, c'è l'articolo di Massimo Franchi che parla del video incontro col governo sul sul cosiddetto PNRR. L'avvoltoio Bonomi e Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, pregusta il cambio, il recovery plan è tutto sbagliato, basta soldi ai poveri. E che cavolo. La Confindustria durissima, piano non conforme con le linee guida dell'Unione Europea. E insomma, niente di nuovo, perché diciamo Bonomi e Confindustria da un anno e mezzo a questa parte abbiamo visto quali siano le loro posizioni, però ogni volta uno si stupisce del livello a cui si può arrivare, e si può sempre andare un po' più in là. E poi che cos'altro? Le vaccinazioni, anche qui l'Unione Europea che tuona contro AstraZeneca, ritardi inaccettabili, controlli più severi. L'Italia diffida Pfizer per i ripetuti tagli alle consegne delle dosi. E nella stessa pagina, pagina 5, la situazione in Lombardia, dati errati, in arrivo una mozione di sfiducia per la giunta Fontana. Il TAR del Lazio boccia il ricorso del Pirellone contro la zona rossa. Nella pagina successiva si parla del rapporto dell'Oxfam. I poveri pagheranno la crisi per 10 anni. Rapporto Oxfam, il virus della democrazia. 10 milioni di italiani non hanno risparmi per sopravvivere allo shock della crisi. Un'infermiera lavorerà, o meglio dovrebbe lavorare 127 anni per guadagnare come un miliardario. E poi di Regeni abbiamo già detto, si parla delle elezioni presidenziali in Portogallo. Ventura, con l'appoggio di Salvini, non sfonda, ma è una notte storica, scrive Goffreda Di Nolfi. Certo, detto così è un pochino criptico come titolo. Ventura sarebbe Cheg André Ventura, leader di una formazione populista molto diciamo lanciata dai sondaggi della vigilia, e che però si è ritrovato solo al terzo posto contro il presidente uscente, il conservatore Marcelo Rebelo de Sousa, che si è confermato al primo turno con più del 60% dei voti, e anche contro la socialista Anna Gomes, che peraltro non era appoggiata dal suo partito e che è arrivata seconda con il 13%. Fortissima astensione, anche se meno del previsto, comunque ha votato circa il 40% degli aventi diritto al voto, in un paese come il Portogallo dove di solito già l'astensione è molto alta. Poi c'erano i rischi, poi c'era la pandemia che colpisce pure in Portogallo, perché anche qui basta un po' coi miti che ci sono i paesi non toccati. E la pandemia, le code, le elezioni, insomma, erano un po' così, non avevano molto da dire. Da qui questa bassa partecipazione. E poi che cos'altro? Dalla Colombia, il massacro di leader sociali ed ex appartenenti alle FARC è un genocidio politico. Il caso Colombia al centro della sessione del Tribunale Permanente dei Popoli. Dagli Stati Uniti, Marina Catucci fa, diciamo, un po' un florileggio di quello che accade a livello di amministrazione. Soldati transgender, con Biden si può, via un altro ban di Trump, saranno riesaminate tutte le espulsioni. Intanto Giuliani è denunciato per le accuse di broglie. Sul fronte Covid tornano le conferenze stampa di Fauci, con oltre 25 milioni di casi gli esperti spingono per raddoppiare le misure di sicurezza e accelerare le vaccinazioni. E poi a pagina 11 il Manifesto parla della vicenda di cui abbiamo parlato venerdì scorso, il campo di concentramento di Arbe in Croazia, che fu attivo per circa un anno fra il luglio del 42 e il settembre del 43. Vi ricorderete, si trova anche sul sito, abbiamo intervistato lo storico Eric Gobbetti per parlare di questo campo e parlare di un crowdfunding organizzato dall'associazione Topografia per la Storia per riuscire ad arrivare a finanziare nel giugno del 2022, in occasione dell'80° anniversario dell'entrata in funzione del campo, un sito web che contenga non solo la storia dettagliata di questo campo di concentramento italiano, ma anche un database con i nomi degli internati e dei morti durante la prigionia. Tutti i dati si possono trovare sul sito di Produzioni dal Basso. La memoria dolente del campo di Arbe, una storia italiana, gestito dal Regio Esercito in Croazia. Si stima vi siano morte per fame, freddo o malattie più di 1000 persone. Un monumento edificato nel 1953 dalle autorità jugoslave ricorda le vittime, ma nessuna istituzione o autorità italiana si è mai recata sul posto in visita ufficiale. Poi in occasione della giornata della memoria Lia Tagliacozzo parla di un libro pubblicato da Manni, Il bambino che non poteva andare a scuola, di Ugo Foà, un'infanzia napoletana durante le leggi razziali tra paura e resistenza. Quindi la cultura, con il cinema anzitutto, le sfide quotidiane nella Francia del lockdown, scrive Eugenio Renzi. Che fare con la chiusura dei luoghi dello spettacolo? Sei lavoratrici e lavoratori dello spettacolo francese francesi raccontano progetti e difficoltà del loro mestiere. Poi nella pagina successiva si parla di Netflix, luci e molte ombre sulla crescita astronomica di Netflix. La piattaforma nel 2020 della pandemia esce vincente dalle Streaming Wars con 38 milioni di abbonati in più, restano paghi per i dati sulle visualizzazioni. Nel 2021 intanto annunciata l'uscita di ben 70 nuovi titoli originali, fra i quali anche il nuovo film di Paolo Sorrentino. Tutto questo è agevolato dal protrarsi della crisi sanitaria, resta però da vedere se la bolla a un certo punto scoppierà. L'ultima pagina del manifesto, Mauro Capocci la dedica al passaporto di classe. I documenti che attestano lo status sanitario nascono nell'Italia del 300 durante la Grande Peste, avrebbero potuto combattere i pregiudizi ma furono uno strumento contro poveri e reietti. Molto interessante l'articolo, si cita anche una frase del cosiddetto inventore della polizia medica, cioè la medicina sociale, Johann Peter Frank, che nel 1790 all'Università di Pavia scriveva: la miseria dei popoli è la madre delle malattie. E non possiamo chiudere la lettura del manifesto però senza ricordare l'inserto che si trova al centro dell'edizione odierna. Sono ben 8 pagine dedicato al decennale delle primavere arabe. Cambio di stagione. 10 anni fa Nord Africa e Medio Oriente si sollevavano contro regimi e diseguaglianze. Guerre, restaurazioni, mancate riforme soffocano oggi quella spinta al cambiamento. Ma le ragioni della rabbia sono ancora vive, quei giorni incredibili nel racconto dei loro protagonisti. Sono tanti gli articoli all'interno, insomma tutti assai interessanti, dalla Siria all'Iraq, dalla Tunisia all'Egitto. Bene, con questo possiamo chiudere la lettura del manifesto e andare adesso a dare un'occhiata, sempre che riusciamo a trovarli, ma come lo studio di Radio Onda Rossa, come la casa nasconde ma non perde, infatti eccolo qua, e andiamo adesso a dare un'occhiata a venire. Allora, rispetto a quanto abbiamo letto finora, c'è grande spazio a pagina 5 per i dati del rapporto Oxfam, un'intera pagina. La disuguaglianza cresce ovunque. Secondo il rapporto Oxfam, le 1000 persone più ricche del mondo hanno recuperato il loro livello di ricchezza pre-Covid in 9 mesi. Per i più poveri saranno necessari oltre 10 anni. In Italia 10 milioni senza risparmi per affrontare la pandemia. Dice Barbieri, direttore generale di Oxfam Italia, le misure del governo hanno attenuato gli impatti ma non hanno garantito l'accesso a tutte le persone in difficoltà. Serve un welfare comunitario fondamentale per la tenuta sociale. Ecco, diciamo, questo, teniamo in mente queste cose poi quando pensiamo a Bonomi e alla sua cricca. Poi c'è un articolo su Tor Vergata, che è definito uno dei pochi atenei italiani ad aver dedicato un corso di laurea all'economia della diseguaglianza e della povertà. Il titolare del corso viene intervistato da Pietro Saccò, si chiama Giovanni Vecchi, comincia dicendo di non amare i toni gridati e un po' sguagliati del rapporto Oxfam, ammettendo però che i risultati dello studio sono assolutamente plausibili. È un fatto documentato, nota Vecchi, che quando avviene uno shock sistemico come quello prodotto da questa pandemia, tra gli effetti economici ci sia un aumento della diseguaglianza tra i paesi e all'interno dei paesi, perché i più poveri non hanno gli strumenti economici per affrontare l'emergenza. Non hanno risparmi, non hanno opportunità. A livello globale, mettiamo a confronto paesi dotati di welfare state importanti con nazioni che non hanno nulla. A livello nazionale, lo Stato ha un ruolo importante per arginare la crescita delle diseguaglianze. Ma perché prima del Covid le diseguaglianze stavano diminuendo? Vecchi dice: l'economia globale stava sperimentando una riduzione delle diseguaglianze tra paesi ormai da 40 anni. La nostra generazione vive un calo della diseguaglianza globale, ma è difficile rendersene conto perché le persone percepiscono la diseguaglianza che vedono, quella interna al proprio paese. E in Italia, per esempio, c'è un significativo aumento della diseguaglianza. La pandemia ha colpito un paese economicamente già malato, tra i pochi che non avevano ancora recuperato i livelli di PIL del 2007, cioè precedenti alla crisi finanziaria. Questa pandemia però potrebbe essere l'occasione di pensare a una ricostruzione della crescita italiana con un modello più inclusivo. Una tassa straordinaria sui redditi delle ricchezze più elevate, come propone Oxfam. Non sono uno specialista di temi fiscali, ma penso personalmente che ci siano ampi margini di miglioramento verso un sistema fiscale più progressivo, non solo per quanto riguarda redditi e patrimoni, ma soprattutto per la diseguaglianza di opportunità, quella per cui chi nasce in una certa area del mondo, una certa regione di un paese, è penalizzato nella sua prospettiva di capacità di generare reddito. C'è una cronica miopia su questi temi, incentivata dai frequenti appuntamenti elettorali. I partiti cercano il consenso su questioni popolari, hanno un preoccupante disinteresse per i temi sociali. In Italia c'è anche un vistoso analfabetismo sulla categoria di base di questi ambiti di ricerca, come la povertà relativa, quella assoluta, il concetto di esclusione sociale. Anche quando escono le statistiche non sappiamo interpretarle bene e forse nemmeno abbiamo tutte le statistiche di cui avremmo bisogno. Per stare dalla parte di chi ha meno mancano il coraggio e la capacità di guardare le generazioni che verranno. Si dice che la povertà aumenta, ma la realtà è che non aumenta per tutti allo stesso modo. Colpisce in particolare i giovani, soprattutto quelli tra i 15 e i 24 anni, e le donne. È la prima volta che sperimentiamo che la povertà colpisce i giovani e non gli anziani. Questo però non è un tema popolare, perché i giovani hanno meno voce politica. Si preferisce parlare di soluzioni come la tassa proposta da Oxfam, che però sono palliativi, soluzioni una tantum. Servono invece riforme strutturali, mettere in moto un processo che porti a una crescita capace di dare ai cittadini uguali opportunità e quindi di ridurre i divari che penalizzano le traiettorie di vita dei giovani e la loro capacità di raggiungere i propri sogni. È qualcosa che chiede una pianificazione di lungo periodo. E poi su questo tema interviene sempre nella stessa pagina Cinzia Arena, parlando di un progetto della Diaconia Valdese con i suoi community center. Poi diciamo della politica interna abbiamo già parlato. E di pandemia si parla molto e ovviamente Avvenire tocca il problema di chi di quelli che vengono definiti i prigionieri del Covid. Chi cura i prigionieri del Covid? L'odissea dei mai guariti, scrive Viviana D'Aloiso. Problemi fisici e psicologici invalidanti per una persona contagiata su due. La nuova prima linea dei medici negli ospedali, cerchiamo forme di assistenza nuove, servono fondi. Un viaggio nei Day Hospital del Gemelli di Roma e del San Gerardo di Monza, dove equip multidisciplinari prendono in carico i nuovi pazienti cronici. Poi e anche qui si parla del caso di Brescia, di Montichiari. Anche qui ovviamente si parla del rosso scuro, delle famose regioni rosso scure. E poi a pagina 12 ce ne andiamo con Nello Scavo, che si occupa di questi temi sulla frontiera meridionale. Libia, in mare altri 17 morti, il gioco sporco dei barconi, scrive Nello Scavo. Da 4 giorni nessuna notizia di un mezzo avvistato dai pescatori e poi sparito. Alarm Phone dichiara: chiediamo di cercarli, nessuno risponde. A Tripoli tensioni tra milizie per gli stipendi cosiddetti della guardia petrolifera. Questo è il simpatico panorama che arriva dalla Libia. Altrettanto simpatico è la, simpatica è la situazione in, in Nigeria. Islamisti senza limiti in Nigeria, presi bambini da un orfanotrofio. Un gruppo armato, forse legato a Boko Haram, ha assaltato una struttura vicina ad Abuja e prelevato 8 minori. Potrebbero volerli arruolare, non sarebbe certo la, la prima volta. Poi la pagina dedicata agli Stati Uniti, con pagina 15, si parla di Biden che lancia il piano anti-Covid, e nella stessa pagina c'è un'intervista a Paolo Magri, docente alla di relazioni internazionali alla Bocconi, che parla delle sfide regionali della nuova amministrazione, la miccia dello scontro Teheran-Riyadh sul fragile equilibrio medio orientale. Allora, che cosa dice fra le altre cose questo Magri? Per Biden e per il suo team Obamiano, il ritorno all'accordo sul nucleare con l'Iran è essenziale per profilare la sua presidenza, quanto fu per Trump l'abbandono dell'accordo stesso. Gli accordi di Abramo costituiscono innegabilmente una mina vagante lasciata dalla nuova amministrazione e porteranno a una pressione congiunta di Israele e dei paesi arabi per spingere il nuovo governo USA ad alzare la posta con maggiori richieste a Teheran. Mentre il governo iraniano, scottato per le promesse non mantenute e con il voto presidenziale che incombe, si irrigidirà certamente su quanto negoziato, chiedendo a sua volta maggiori certezze che in passato. Non è facile essere ottimisti. Oltre alle delusioni del passato, non possiamo tralasciare che gli accordi di Abramo siano stati visti dai palestinesi come una Oslo riscritta pesantemente a favore di Israele, con la promessa di 50 miliardi in cambio di una rinuncia a molte delle aspettative di sempre. Pensare che ciò faccia emergere dal voto una nuova leadership costruttiva mi pare difficile. Ancora, credo sia fuori discussione che la priorità della nuova amministrazione sarà l'agenda domestica, come per Obama con la crisi finanziaria, come per Trump con America First. Ancora di più direi vista la gravità delle ferite interne. Ciò detto, credo però che Erdogan non godrà con Biden dello spazio di manovra, del via libera implicito o esplicito di cui ha goduto con Trump. E la Turchia, alle prese con crescenti difficoltà economiche e sovraesposta su una serie di scacchieri, non potrà sottovalutare il cambio di clima a Washington. E cosa possiamo aspettarci da Biden? Conclude la giornalista riguardo altri scenari delicati come Iraq e Afghanistan. Una sostanziale continuità con Trump e Obama, ovvero il tentativo di mettere fine alle operazioni militari in Medio Oriente, completando possibilmente anche il ritiro da questi paesi. Biden cercherà però più di Trump di facilitare un compromesso politico che assicuri una stabilizzazione di questi paesi affinché il ritiro dei soldati USA non lasci spazio a gruppi estremisti di stampo islamista. È notizia proprio di questi giorni che l'amministrazione Biden vuole passare in rassegna l'accordo siglato lo scorso anno da Trump con i talebani, che prevede il ritiro totale dei soldati USA dal paese entro quest'aprile. Il sospetto di Biden è che, spinto dall'effetto annuncio del ritiro durante le presidenziali USA, Trump abbia ceduto eccessivamente le richieste dei talebani e che all'indomani del ritiro americano questi possano riprendere il controllo su tutto il paese, ostacolando il fragile processo politico guidato dal governo afghano. Bene, con questo, anzi no, chiudiamo la lettura di Avvenire con una notizia di sport, ma una notizia un po' particolare. Qualcuno fra chi ci ascolta conoscerà l'Atletico Le Boschi, che è una il centro storico Le Boschi, è una piccola società dilettantistica di Firenze, una società di calcio popolare, che ha proposto, diciamo, dal proprio piccolo, ma ovviamente è una proposta che vuole arrivare ai piani alti e accrescersi man mano una rivoluzione della Coppa Italia sulla scorta di quanto già avviene in tanti altri paesi d'Europa, cioè la possibilità di far partecipare anche i club delle serie inferiori e alcuni anche del calcio dilettantistico, un po' come accade in Inghilterra per la FA Cup. Ne parla Riccardo Michelucci a pagina 25 con un articolo dal titolo La Coppa Italia per le Boschi l'è tutta da rifare. È molto divertente e direi sì, chiudiamo qui con la lettura di Avvenire. Ci prendiamo una breve pausa musicale e poi andremo a chiudere con i giornali che ci mancano e le cronache romane.
Dice guarda i gatti guardano nel sole. Alice guarda i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano è lì, tranquilla, che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta. E Lily Marlene, bella più che mai, sorride e non ti dice la sua età. Ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, gridò lo sposo e poi tutti pensarono dietro ai cappelli. Lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà. Alice guarda i gatti muoiono nel sole, mentre il sole a poco si avvicina. Cesare, perduto nella pioggia, sta aspettando da 6 ore il suo amore ballerina. E rimane lì, a bagnarsi ancora un po', e il tram di mezzanotte se ne va. Ma tutto questo Alice non lo sa. Più e i pazzi siete voi, tutti pensarono dietro ai cappelli, lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà. Guarda i gatti girano nel sole, mentre il sole fa l'amore con la luna. Il mendicante arabo ha qualcosa nel cappello, ma è convinto che sia un portafortuna. Non ti chiede mai pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha. Ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, gridò lo sposo e poi tutti pensarono dietro ai cappelli, lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà.
Allora, alle 9:46, minuti primi, sempre l'ascolto di Radio Onda Rossa, andiamo a terminare la nostra rassegna stampa mattutina con le ultime due testate che ci mancano da leggere, sono il Foglio e il Messaggero, e poi daremo anche un'occhiata, come sempre in conclusione, alle cronache di Roma. Allora, partiamo con il Foglio. Qui ci sono due segnalazioni, ecco, sempre che riusciamo a sopravvivere, ecco qua. Allora, le segnalazioni sono per due articoli. Il primo è breve, diciamo, ma interessante, più che un articolo è un intervento di Simonetta Shandivasci sulla vicenda genovese, genovese, il manager milanese, diciamo, accusato di una lunga lista di violenze sessuali nei confronti di giovani e giovanissime. I vizi culturali di chi giudica dentro e fuori dalla TV è giovane, quindi è una vittima. Le perversioni mediatiche del caso genovese. Diciamo, il titolo messo così lascia molto mal pensare. In realtà, poi a leggere l'articolo si capisce quello che vuole dire la giornalista e qual è la questione. La questione è che lei nota il fatto che a un certo che ci sta uno degli avvocati delle vittime che va in TV in una di queste trasmissioni, insomma, che tutti conosciamo, e dice che gli italiani devono capire che le vittime di Genovese sono delle bambine. Nessun problema su questo, però nota la giornalista, forse sarebbe meglio concentrarsi sul fatto che sono delle donne che hanno subito una violenza e come tali sono degne di essere difese, rassicurate e protette in quanto vittime di violenza, non in quanto bambine o ragazze giovanissime tout court, perché ragazze giovanissime tout court, altrimenti si corre il rischio di iniziare a pensare che, diciamo, se invece di essere una diciottenne c'hai 30 anni, allora in qualche caso va tutto bene. E è messa un po' meglio di come riesco a raccontarlo io, però diciamo il senso è questo. Poi Giuseppe Sottile firma un'intera pagina sul ministro della giustizia Alfonso Bonafede, che come molte e molti altri ricordiamo in primis, ma la lista è lunga, insieme a Matteo Salvini nell'arrivo a Fiumicino di Cesare Battisti dal Brasile, una delle pagine visivamente più oscene della storia politica di questi ultimi anni. E Sottile ovviamente non gliele manda a dire, fra l'altro dalle colonne di un giornale che pure in questi giorni, diciamo, è molto governativo, nel senso ritiene il Foglio tutto sommato che alla fine il governo Conte sia sicuramente il male minore. ma su buona fede non si possono fare sconti. Di gogne e di ingiustizia Alfonso Bonafede non è solo un manettaro, è il ministro che ha trasformato il processo in un calvario senza fine, che ha taciuto su Mannino e Gratteri le promesse di oggi e quelle tradite di ieri, ha introdotto il diabolico Trojan che consegna ai magistrati spezzoni di vita anche di chi con l'indagine non ha nulla a che fare. Dopo 2 anni la macchina della giustizia è più lenta di prima, inghiotte vite e onorabilità, umilia l'imputato, affligge i carcerati. La frase torva di Gratteri sui collegi giudicanti, vi ricorderete venerdì, Gratteri in un'intervista a Bianconi sul Corriere della Sera, quando Bianconi dice sì, ma lei firma 10 ordinanze di cattura e poi finiscono sempre regolarmente tutti assolti o quasi, ha sostanzialmente minacciato i suoi colleghi dicendo che quelli che poi mandano libere i suoi accusati sono persone corrotte che devono guardarsi le spalle. Un CSM serio avrebbe preso Gratteri per le orecchie, l'avrebbe portato qui a Palazzo dei Marescialli e avrebbe chiesto conto e ragione, perché sono accuse gravi, ma questo non è. Comunque, dice Sottile, la frase torva di Gratteri sui collegi giudicanti rivela che fra le toghe c'è una casta bramina che vuole imporre a tutti i costi la propria supremazia. Infine, per quanto riguarda il Foglio, da segnalare c'è l'articolo che campeggia in prima pagina di Daniele Raineri sulla Libia. In Libia c'è il rischio non immediato di una ripresa della guerra civile. Il piano di pace delle Nazioni Unite non sta funzionando come previsto e il governo italiano, grazie alla mediazione dei servizi segreti, sfrutta il vuoto temporaneo e propone un piano alternativo in attesa che l'amministrazione Biden decida che cosa vuole fare. In teoria sabato 23 gennaio c'era una prima grande scadenza fissata durante i negoziati di pace permanenti fra le due metà della Libia, la Tripoli del presidente Serraj e la Bengasi del generale Haftar, che erano in guerra fino a 8 mesi fa. L'accordo sponsorizzato dalle Nazioni Unite prevedeva 3 condizioni. 1. I combattenti libici dovevano abbandonare le posizioni sul fronte e tornare alle loro basi. 2. Mercenari e foreign fighters, per esempio siriani dalla parte di Tripoli, russi dalla parte di Bengasi, dovevano lasciare il paese. 3. Tutte le attività di addestramento con istruttori stranieri dovevano fermarsi. Erano misure preliminari decise per incoraggiare la fiducia fra le parti e passare poi a decisioni più importanti, che sempre in teoria dovrebbero portare addirittura a un referendum su una nuova costituzione ancora da scrivere e poi a elezioni a dicembre. Nessuna di quelle 3 condizioni però è stata rispettata, anzi, al momento la linea divisoria fra i due contendenti si è fermata a Sirte, proprio a partire da quella città sulla costa. I mercenari russi della compagnia Wagner hanno scavato un valo di 70 km verso sud e punteggiato da più di 30 fortificazioni, che arriva fino alla base di Al-Jufra, che le forze di Haftar usavano come scalo aereo durante la guerra civile. Questi lavori in corso sono il segno che non si scommette al 100% sul successo dei negoziati di pace, guidati dall'americana Stephanie Williams, rappresentante speciale ad interim delle Nazioni Unite per la Libia, che lascerà il posto allo slovacco Jan Kubisch. Williams immaginava un grande accordo di pace, garantito da una doppia leadership, Fatih Bashagha per l'ovest e Aguila Saleh per l'est. Secondo il sito specializzato Africa Intelligence, gli italiani hanno un piano diverso, immaginano anche loro un grande accordo di pace, però sotto un'altra doppia leadership, Hamed Maidik per l'ovest e il generale Haftar per l'est. Certo, uno rischia di perdersi un po'. La mattina di martedì 19 gennaio il direttore dell'AISE, Gianni Caravelli, ha incontrato a Bengasi il generale Haftar, come aveva fatto il 17 dicembre, quando aveva accompagnato il premier Conte e il ministro degli esteri Di Maio ad annunciare la liberazione dei 18 pescatori sequestrati. Di solito questi incontri irregolari sono riservati e non ci sono foto pubbliche, ma per una gaffe i media di Haftar hanno invece pubblicato e poi cancellato le immagini dell'incontro su Facebook. Che il piano di pace per impedire un ritorno alla guerra civile in Libia fosse debole si sapeva, ma almeno si ragionava secondo uno schema semplice: Tripoli contro Bengasi. Adesso montano altri problemi, c'è il rischio di scontri Tripoli contro Tripoli e il rischio di una resa dei conti a Bengasi. Il presidente Fayez al-Serraj, il baffone inerme che in teoria avrebbe dovuto lasciare entro la fine di ottobre, adesso distribuisce posti di potere alle milizie di Tripoli in modo di portarle dalla sua parte. Una settimana fa ha creato il cosiddetto apparato per il sostegno alla stabilità, un accrocchio di gruppi armati che difenderà Serraj contro il già menzionato ministro dell'interno Fatih Bashagha, e a dicembre aveva avvocato a sé la guida della Rada, una milizia potente che prima era sotto il controllo di Bashagha. Le milizie si sono messe al servizio di Serraj perché il ministro dell'interno aveva annunciato un'operazione di pulizia, la cosiddetta caccia ai serpenti, per disarmarle. Adesso Serraj si è preso le fazioni della costa d'ovest di Tripoli capitale, Bashagha le fazioni della costa est, per ora si sorvegliano a vista. Certo, diciamo, le non sembrano esserci le premesse per una risoluzione minimale dei conflitti in atto in Libia. Allora, ultima testata nazionale che abbiamo qui è il Messaggero, e chiaramente insomma tutte le prime pagine le possiamo saltare allegramente perché non fanno altro che ripetere un po' quello che abbiamo letto finora. E che cosa c'è? C'è purtroppo una lunga pagina di cronaca nera che va dal palermitano, dove si parla del ritrovamento del cadavere bruciato di questa ragazza di 17 anni. È stato fermato il fidanzato Bugge, insomma, tutto lascia presupporre che sia un caso di facile soluzione. A Maddaloni, in provincia di Caserta, una storia di violenze, di abusi sessuali nei confronti di una 22enne con problemi di deficit cognitivo, andate avanti per mesi. E poi da Roma abbiamo l'influencer che ha preso a sprangate la fidanzata, grande, a un certo punto grande successo mediatico per questo personaggio, e insomma, e questo è quanto. Nella sezione dell'economia, che come sempre si sofferma sul futuro di Alitalia, o meglio sarebbe dire adesso Ita Alitalia, c'è un lungo articolo a pagina 17. Ita Alitalia decollo rinviato, si partirà solo a metà anno, nessuna indicazione dal MISE sul bando di gara per cedere aerei e brand sul mercato. Bruxelles insiste per una procedura aperta, ma il commissario Leogrande temporeggia. Ita Alitalia, diciamo, come tutto il resto delle grandi compagniere, si trova di fronte a una situazione che è in ulteriore ritardo, perché si immaginava pochi mesi fa che già a marzo, aprile, in qualche modo il mercato sarebbe decisamente ripartito. In realtà bisognerà aspettare l'estate almeno per ritornare non ai livelli precedenti, insomma comunque a una minima ripresa del mercato. Allora, sulla cronaca nazionale del Messaggero la chiudiamo qui, e a questo punto passiamo alle cronache locali. Cominciamo proprio con il Messaggero, che apre con il Covid delle case di riposo. Covid, 4 morti ai Castelli nella casa di riposo. Aspettavano il vaccino, dramma a Grottaferrata in una struttura con personale religioso, contagiate 46 persone tra anziani e suore. Il secondo focolaio nella zona in un anno. Oggi arriveranno le USCAR e saranno effettuati tamponi sugli ospiti rimasti. Scatta l'inchiesta del NAS, la pista dei tamponi non fatti. Il reato contestato potrebbe essere epidemia colposa. Poi è pressing di bar e palestre, qui siamo a pagina 36, per il patentino ai vaccinati va fatto entro l'estate, appello del mondo dell'economia romana alla regione. E le mobilitazioni degli studenti, come al solito il Messaggero è sempre molto critico, per usare un eufemismo. Studenti, meno adesioni alla protesta, c'è più voglia di tornare in classe. I rappresentanti di istituto sono andati sotto la sede della regione per ottenere rassicurazioni sull'aumento dei bus. Ma il canta rimane occupato, i genitori e i ragazzi. Ora basta. Terzo giorno di autogestione nel liceo classico e linguistico di Tor Pignattara, con cui ci siamo collegati. E l'altro giorno, dentro ancora un centinaio di giovani, fuori una decina di madri, venite a casa. La situazione di Vincere il Messaggero è sempre ogni tanto un po' surreale, là, almeno per come viene dipinta. E che cos'altro? Vabbè, ci sta la funivia. Vi ricordate, ormai insomma siamo agli sgoccioli della consigliatura, della sindacatura, però qualcuno si ricorderà del progetto di funivia Battistini-Casalotti e il pasticcio funivia nell'area della stazione. Spunto un benzinaio abbocciato sulla stessa superficie che deve ospitare la fermata, stanno costruendo un distributore. Vabbè, insomma, se qualcuno ancora ci credeva, forse è un problema suo. E intanto il maltempo torna a far paura. A Saxarubra frana la collina di Saxarubra, ha crollato tutto l'alto costone di tufo sul Tevere, e salvato un clochard. E poi qui dalle nostre parti, a San Lorenzo, ma insomma una mela marcia sicuramente, uno solo. Pranzi, per non fare i controlli, condanna di un anno al vigile. La sentenza su Marco De Fazio per i fatti del 2018 favore un ristorante a San Lorenzo. L'agente della polizia municipale chiudeva un occhio sui tavoli abusivi posti al aperto. Un caso assolutamente isolato, poi qua a San Lorenzo figurarsi, basta farsi un giro la sera, ecco, sia sotto Covid che fuori Covid, per capire che era sicuramente una mela marcia che non mette minimamente in discussione l'efficienza della polizia municipale qui e in tutta Roma, ovviamente, perché poi anche al centro, negli altri luoghi della movida, il controllo è ferreo, preciso e risponde a criteri di razionalità e serietà. Allora, con il messaggero e con il vigile che si faceva in fare i pranzi gratis, possiamo chiudere qui. Passiamo alla cronaca di Roma del Corriere della Sera. Anche qui si parla dell'occupazione del Canta, però in modalità abbastanza differente rispetto al Messaggero. I blindati, fra virgolette, al Canta contro l'occupazione, i genitori difendono i ragazzi, la preside cede. No, dei licei alla mediazione del ufficio scolastico regionale. Non ci fidiamo. E poi che cos'altro? Oh, c'è un'intervista a Andrea Cambieri, direttore sanitario del Gemelli, che dice: più misure ci sono, più si limita il virus. Ai noi, in fascia arancione i contagi in discesa, quasi finita la vaccinazione del personale sanitario, siamo a circa 5.600 immunizzati. Poi così come fa Gramellini in prima pagina, anche la cronaca romana del Messaggero si occupa di questa Lorenza Fruci, nominata compagna di classe della sindaca e da lei nominata all'assessorato alla cultura. Dal Burlesca al Campidoglio, l'ascesa dell'ex compagna di liceo di Raggio era assessora alla cultura. La passione è il mordente della sua vita e non l'abbandonerà mai. Non è chiaro se nella frase che compare sulla home page del suo sito personale, la neo assessora alla cultura del Comune di Roma, Lorenza Fruci, parli di sé in terza persona o riporti una definizione che spererebbe sentirsi regalare. Oltre alla passione, anche l'amicizia con Virginia Raggi non l'ha mai lasciata negli anni. Per la sua nomina a gestire i 1000 monumenti e i teatri in crisi della capitale manca ancora l'ufficializzazione, ma la scelta continua a far sollevare più di un sopracciglio anche del Movimento 5 Stelle. Sindaca e neoassessore erano compagni al liceo scientifico Newton e secondo i critici sarebbe questo il merito principale della 43enne, in un momento in cui la prima cittadina per puntare alla rielezione sembra circondarsi di fedelissimi. Vi è dunque il vice sindaco con delega alla cultura a Bergamo, che aveva criticato la sua ricandidatura, dentro l'amica di classe, il 17° cambio di assessore, oltre a 2 vice sindaci, il capo di gabinetto e più volte i vertici di Amata e Acea. E poi insomma, si diverte il giornalista notare, diciamo, l'esiguità del curriculum di questo personaggio, che diciamo fra i suoi contributi mette anche un paper, dice un testo, sarà, si domanda il giornalista, su Martina Dell'Ombra. E vabbè, dal precedente incarico porta analoghe polemiche e dubbi sia sulla scelta di Raggi che sulle competenze. Dal 2019 a oggi aveva la delega alle pari opportunità, 27.576 euro lordi annui, con un contratto part time e compiti di indirizzo e controllo politico in ordine alle progettualità afferenti allo sviluppo delle politiche di genere per la promozione dei relativi diritti per l'accoglienza e il sostegno alle donne. Uniche tracce a quel momento di suoi interventi sul tema erano i 2 libri, Burlesco, uno spettacolo chiamato Seduzione, e Betty Page, la vita segreta della regina delle pin-up. E vabbè, alla cultura Fruci ricoprirà il ruolo che è stato di Gianni Borgni, Umberto Croppi, Flavia Barca e Renato Nicolini. E niente, poi chiaramente ogni commento è superfluo. Certo, se poi queste sono le deleghe per le varie opportunità, si capisce perché in questa città è stata fatta la guerra ai centri antiviolenza, è stata fatta e si fa la guerra ai centri antiviolenza e non solo. Poi ci sta il calcio e basta, e possiamo chiudere qui la cronaca di Roma del Corriere della Sera. Chiudiamo però la cronaca di Roma generale con un articolo apparso sul Manifesto. C'è stata una protesta di alcuni abitanti di Campi Rom ieri al comune, al Campidoglio, per chiedere di riaprire le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi pubblici. Ne parla il Manifesto a pagina 6, un articolo a firma di Gian Sandro Merli, e si parla anche di come la commissione trasparenza chiesta dall'Unione Inquilini il 22 gennaio abbia dato, insomma, una serie di cifre drammatiche. Da ottobre a dicembre dello scorso anno è stata assegnata una sola casa popolare in generale, e il dipartimento soffre di mancanze di personali, dice Massimo Pasquini dell'Unione Inquilini. Non si possono gestire 65.000 domande di contributo affitto più le assegnazioni delle case con poche decine di persone. È un tema politico collegato alla mancanza di alloggi disponibili. Le assegnazioni si basano sulle case di risulta, quelle restituite dopo gli sgomberi o la morte dell'inquilino. E poi c'è una rappresentanza di abitanti dei campi ricevuta durante la manifestazione da un delegato del presidente dell'Assemblea Capitolina De Vito, una lettera protocollata ma senza impegni formali. L'amministrazione risponderà in una settimana. Ci sono anche le parole del presidente dell'associazione 21 luglio, che dice: per la prima volta queste famiglie hanno detto basta ai piani Rom e ai progetti speciali, chiedendo di essere trattate come qualsiasi cittadino. Ora, diciamo, ci domandiamo se fra i progetti speciali che secondo il presidente della 21 luglio debbano essere chiusi, vadano inseriti per esempio, diciamo, anche i servizi di trasporto scolastico che consentono la partecipazione a scuola di decine e decine di bambine e bambini che vivono nei campi, oltre a tutta una serie di altre iniziative e progetti, insomma, che di cui proporre la chiusura tout court, ecco, ci sembra un po' fare il lavoro per conto dell'amministrazione capitolina senza farle prendere le responsabilità, cosa a cui siamo stati già abituati nel corso degli anni. Ma a proposito di questo, e con questo chiudiamo, vorrei chiudere la rassegna stampa di oggi con un intervento, anzi con una dichiarazione dell'associazione Chetanè, un'associazione di Roma di cui fa parte per esempio un'attivista molto nota e molto conosciuta come Diana Pavlovic, che si esprime, visto che poi siamo quasi, dovremmo essere in vista di elezioni, poi qui non si sa se se a Roma poi si voterà in primavera o più probabilmente in autunno. Siamo in un paese come l'Italia che è in perenne campagna elettorale e questo commento, questo contributo si intitola "A proposito di un partito Rom". Scrive il core team di Chetanè: dopo l'annuncio della nascita di un partito rom ci sono giunti messaggi telefonate da parte di politici e giornalisti, ma soprattutto da parte dei membri della comunità rom e sinti. Ci chiedono se ne facciamo parte, perché lo fanno e cosa ne pensiamo. Per questo, premesso che non mettiamo in discussione la libertà di fare proprie scelte politiche, sicuramente spinte da nobili fini, dobbiamo chiarire la nostra posizione rispetto a questa notizia, di modo che sia chiara, trasparente e inequivocabile per tutti i nostri sostenitori e interlocutori. Consideriamo che in Italia non esistono tradizioni di rappresentanze etniche negli organi che rappresentano il popolo italiano. La cultura politica si fonda su partiti che portano progetti per l'intera società, non per porzioni di esse, in un paese nel quale i cittadini dal punto di vista politico si riconoscono in idee comuni e non nell'appartenenza a uno specifico gruppo etnico o religioso. La nascita di un partito etnico non solo è distaccata dal panorama politico, e per questo senza futuro, ma sarebbe anche una scelta di autoghettizzazione e di esclusione da un progetto comune di una società multietnica al cui futuro ciascuno deve poter concorrere anche in rappresentanza dei propri interessi. Occorre poi considerare la consistenza numerica di un progetto del genere per valutarne il peso e il ruolo. La percentuale della popolazione stimata di Rom e di Sinti in Italia non supera lo 0,26% di una popolazione di 60 milioni, più o meno 160 mila persone, delle quali la metà sono minori e poco meno della metà cittadini extracomunitari e comunitari che non votano. Arriviamo a 50 mila votanti o giù di lì, un numero politicamente non molto rilevante sui 40 milioni di votanti complessivi. Procedure elettorali e soglie di accesso pongono problemi a forze politiche strutturate, figurarsi un piccolo gruppo etnico. Incrociamo poi questi dati con il livello dell'antiziganismo e possiamo capire quanto la nascita di un partito rom irrilevante dal punto di vista politico sarebbe facilmente strumentalizzabile e potrebbe causare una reazione uguale e contraria. Pensiamo che per poter svolgere bene il nostro compito di attivisti rom e sinti, ossia essere voce della nostra comunità, sia necessario avere un'idea chiara della società che vogliamo, una consapevolezza che richiede ideali e dei principi trasparenti e limpidi, un alto livello di integrità morale, un progetto di società democratica accogliente multietnica. Il grande movimento dei neri d'America, scusate salto un pochino, dopo l'emancipazione della schiavitù non ha fondato un partito, ma ha chiesto di poter studiare, sedersi sull'autobus con i bianchi, votare, essere cioè cittadini a pieno titolo fuori dai ghetti. Sarebbe stato poco efficace fondare un partito nero, hanno scelto invece di lavorare per aumentare la partecipazione civica di una minoranza fino a farla sedere nei luoghi dove vengono decise le politiche sociali, culturali, economiche ed educative. Così per noi lavorare per l'auto-organizzazione di Rom e Sinti significa partecipare alle scelte politiche generali per essere riconosciuti come minoranza Rom e Sinta, lavorare affinché i nostri figli possano andare a scuola fino all'università, sconfiggere l'antiziganismo che ci esclude dagli studi, dal lavoro, dalla casa, incoraggiare i partiti politici a candidare Rom e Sinti nelle proprie liste, non perché sono Rom e Sinti, ma perché sono bravi e attive sul territorio. Questo per noi significa essere parte di una società a pieno titolo e dunque questo è il nostro obiettivo. Per tutti questi motivi non condividiamo le scelte di un partito qualsiasi etnico, il core team di Chetanè. Ecco, non faceva parte della rassegna stampa mattutina, ma era un diciamo un'utile chiusura per temi che invece della rassegna stampa fanno parte. 10 e 15 minuti primi e chiudiamo qui la rassegna stampa mattutina di Radio Onda Rossa, che vi dà appuntamento a domani mattina come sempre intorno alle ore 8. Oggi, da oggi proviamo anche a mettere online le nostre rassegne stampa sul sito della radio ondarossa.info, un progetto, vediamo come va e poi vedremo se dargli diciamo prosecuzione o meno. Nel frattempo